Ecco, il tema di questa domenica è magniloquente, è il matrimonio, è l'amore sponsale, l'amore fra l'uomo e la donna, l'amore fecondo. Partiamo dalla creazione dell'uomo, che è destinato alla comunione. Partiamo da questo capitolo secondo del libro della Genesi, che parla di questa considerazione di Dio. Non è bene che l'uomo sia solo, non è bene che l'uomo viva per se stesso. Ha bisogno di un aiuto che gli corrisponda. Interessante quella frase tanto commentata, un aiuto che gli sia di fronte, un aiuto che gli sia anche di contro, che si tenta con la traduzione di rendere questa espressione strana, perché vuol dire qualcosa che sta davanti e che è un po' il confronto anche un po' duro. E certo, l'uomo ha bisogno di essere contestato. La differenza fra l'uomo e la donna ha proprio qui questo suo valore, fra le tante cose che porta con sé. Biblicamente noi siamo di fronte a questo aiuto che è la differenza, che è la prospettiva totalmente diversa, che non è il cameratismo di due che la pensano alla stessa maniera e che vanno d'accordo su tutto perché hanno gli stessi gusti e hanno le stesse inclinazioni. No, sono due universi completamente opposti, perché la vita sorga dalla differenza, sorga dall'amore, sorga dal cedere, dall'aprirsi all'altro e smettere di auto-assolutizzarsi. È interessante che in questa prima lettura Dio porta all'uomo ogni sorta di animali selvatici, uccelli del cielo, per vedere come li avrebbe chiamati, cioè come lo intende l'uomo questo soggetto, questa creatura, gli porta gli animali, gli porta tutte le bellezze della vita che Dio ha creato, e hanno un nome, ma non hanno il nome di moglie, non hanno il nome di aiuto simile, di relazione splendidamente articolata in qualche cosa che è fecondo. L'uomo solamente di fronte alla donna può dire: questo è nello stesso tempo qualcosa che è diverso da me, eppure è tolto da me, è il pezzo che mi manca, è l'altra parte, è la mia felice condizione di incompletezza, come se mi sia stato rubato un pezzo. E questo proprio è quello che racconta, che viene tolta la carne più vicina al cuore, la costola, che non vuol dire che la costola aveva la forma poi della donna, no, questo è tutto un linguaggio profondo, simbolico, che ci rimanda a tutto un invisibile che è il portato della nostra esistenza, che è la chiamata a essere complementari nella differenza. Ed è interessante questa ultima notazione: per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, i due saranno un'unica carne. Da una parte parla della vita adulta, quando è che finisce l'infanzia, quando ci si può aprire alla sponsalità. La vita adulta non è farsi i fatti propri o pagare di tasca propria finalmente e vivere soli soletti, è la capacità di donarsi. Il bambino ha bisogno di essere custodito, l'adulto si può regalare, e questa è la sfida. Ed ecco che i due saranno un'unica carne. Questa splendida profezia sulla realtà, perché i due restano due ma saranno una sola carne. Questo regalo del noi, che è una nuova identità fra l'uomo e la donna, che è qualcosa che non si può vivere analogamente nell'amicizia o in altri tipi di rapporti, anche nella paternità, nella figliolanza, nella fratellanza, sì, ma qui c'è l'essere una sola carne e qui c'è il dono della vita, perché almeno per adesso ci sembra che la biologia stia ancora vincendo sulla nostra manipolazione, e per avere una vita umana dobbiamo avere comunque un elemento maschile, un elemento femminile per metterla insieme, anche se facciamo queste assurde porcherie di creare la vita a nostro piacimento e la vita si rivolgerà contro di noi con durezza, basterà aspettare, ma succederà. Ecco, la vita comunque sorge dall'incontro fra maschile e femminile, e chi nega questo incontro nega la vita umana. Ecco, Tutto questo si rivolge in questa nuova realtà che porta Cristo, che è un ritorno all'inizio, all'origine, al senso profondo della chiamata dell'uomo e della donna. Cioè qui si parla del libello di ripudio che Mosè permette, che viene dato nella legge e che è la condizione. Noi dobbiamo considerare questo. C'è un piano di Dio e il piano di Dio viene regolato nella povertà dell'uomo da tutto quel mondo di leggi che sono appunto nel Pentateuco, nei primi libri della scrittura, e che sono appunto la legge ebraica. Questa legge non può che portare a che cosa? A qualche cosa che è diverso dall'amore, perché se le cose le faccio per legge non le faccio certo per amore, se le cose le faccio per regola non le faccio certo per spontaneità, per perdono. Ecco, è il fallimento del rapporto con Dio da parte dell'uomo che porta alla legge. La legge diventa quella serie di regole che organizzano la sopravvivenza del rapporto per via normativa, visto che per via agapica di comunione non funziona. È così. Adamo ed Eva rappresentano l'uomo che non sa stare nel rapporto con Dio, e questo rappresenta anche tutta una serie di leggi dei rapporti fra gli uomini. E fra queste cose c'è la rassegnazione all'incapacità dell'uomo a andare fino in fondo. Tante volte nel matrimonio si fallisce perché non c'è la possibilità di accettare l'altro se non in quanto mi garantisca, in quanto mi preservi, in quanto mi serva, in quanto mi dia gioia, piacere o comunque non mi sia troppo molesto. La conseguenza è che nella religione ebraica tutt'oggi c'è il libello di ripudio, e quindi Gesù trova questa realtà. Perché Gesù porta una novità, che è una novità che ritorna all'origine dell'uomo, e può dire l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto, perché lui sta portando una nuova vita, perché lui sta portando la realtà piena e nuova della vittoria sul nostro egoismo dell'amore di Dio. Noi dobbiamo considerare che praticamente noi cristiani, anzi noi cattolici in maniera preclara, siamo quelli che vivono e accolgono il matrimonio come totalmente indissolubile. Non dobbiamo confondere la prassi del riconoscimento di nullità con la soluzione del matrimonio, purtroppo, e forse l'occasione non è così sbagliata. Dobbiamo ripetere molte volte che non esiste l'annullamento del matrimonio, esiste il riconoscimento di nullità. Un matrimonio, se è vero, se è ben celebrato, se è ben ricevuto, è inannullabile, è eterno, è qualcosa di legato al cielo. Ecco, ma esiste la possibilità di contrarre matrimonio in maniera regolare. Dai casi più elementari, quello dell'immaturità o della cattiva informazione, o di una scelta fatta senza tutti quei requisiti necessari per dare un libero consenso, che sono quelli dell'amore autentico, il quale richiede libertà, richiede un deliberato consenso a quello che si fa. Allora si istituisce la prassi, recentemente riformata dal Santo Padre, del riconoscimento di nullità. Cioè noi abbiamo che queste due persone in realtà non si sono mai veramente sposate. Nel caso dell'inganno, nel caso della scelta fatta sotto pressione, certe volte le pressioni sono recondite, nascoste. È sacrosanto che una persona sia nelle condizioni di poter essere sciolta, divincolata da un vincolo inesistente, da un vincolo che infatti non si è mai dato. Un matrimonio non è nullo per un cavillo legale, è nullo perché è nullo, è nullo perché si vede che è nullo perché il sospetto sorge nel cuore di chi lo vive, forte, possente, e a un momento la persona dice: ma io sento che qui manca qualcosa, qui non c'è mai stato qualcosa che è una grazia. Ecco, allora non si può sciogliere ciò che è vero, ciò che è reale. Noi dobbiamo ricordare sempre che perché è così? Perché siamo legati a una imposizione, a una catena, che ti sei sposato ormai, sei fuori dalla libertà ormai, sei così, condannato a morte. No, perché il Signore ci ha amato così. È un'esperienza che abbiamo con il Signore, quello di essere amati indissolubilmente, non ci molla a noi il Signore. E in Lui che non ci molla possiamo perdonarci, ricostruire, riniziare e tentare sempre di ricominciare da capo. Il Signore con noi molte volte volta pagina, ricomincia da capo, ci perdona e ci dà una vita nuova. Questo è proprio un sacramento che lo dà. Questa potenza, questa straordinarietà non è legata a una bella cosa della vita. Nella vita ci stanno tante cose belle, perché ne so, il lavoro è una cosa bella e santa, ma non c'è un sacramento per il lavoro. Nella vita ci sono cose meravigliose, che ne so, c'è la maternità, la fratellanza, ma non c'è un sacramento che stabilisce queste cose qua, se non il battesimo, che le stabilisce tutte quante insieme. Ma il matrimonio è un sacramento, cioè c'è Dio che opera all'interno di questa cosa, infatti si manifesta straordinariamente. Questa domenica è una chiamata ai legami, alla indissolubilità dei legami veri, autentici, al fatto che siamo chiamati sempre a ricostruire, a voltare pagina, a ricominciare. Dal matrimonio questo a cascata si vede in tutti i rapporti. Ma è questo il piano di Dio, che ci vogliamo bene e che proviamo sempre a ricostruire.